Eccoci, allora siamo in contatto telefonico con un compagno di Salonicco. Ci sei? Pronto?
Pronto, buongiorno, buongiorno.
Perfetto.
A te, buongiorno a tutti.
E allora, ci sono, sono tante le cose di cui vorremmo parlare, perché la Grecia, pur non essendo esattamente all'attenzione dei giornali italiani, e con un po' di fatica riusciamo comunque a seguire quello che sta succedendo qui da Radio Onda Rossa. Quindi intanto il governo sta per approvare domani tutta una serie di misure che adesso tu probabilmente ci dirai molto meglio. Ricordiamo solo sommariamente quella sulle pensioni e quella sulle tasse, ma ce ne sono sicuramente altre. Tu fra l'altro sei giornalista, spero tu lo sia ancora. Pronto?
C'è anche il mondo dei giornalisti che viene colpito da,
sì, infatti,
da queste misure di cui ci hai parlato facendo questa introduzione.
Ci vuoi parlare innanzitutto di queste misure? Quali sono, insomma, le più gravi?
Cercherò, ecco, i più gravi di darvi a poche righe tutto quello che succederà domani sera al Parlamento greco con questa legge per l'assicurazione che riguarda tutta la società in Grecia. Cominciamo, direi che è il buco più grande di questa legge per i bassi pensionati, i quali perdono gradualmente l'ex aiuto economico chiamato qui in Grecia come ECAS, è stato un aiuto di solidarietà inventato, possiamo dire, dal periodo quando era primo ministro Giorgio Papandreou. Si tratta di un aiuto che si dava, come vi ho detto prima, per i pensionati che la loro pensione era sotto il 8.472 euro per l'anno. Questo lo dobbiamo sottolineare, per l'anno. Con la nuova legge, che probabilmente sarà votata domani sera al Parlamento, solo per il 2016 lo perdono 100.020 pensionati. Questo vuol dire che più o meno 168 miliardi di euro per il deposito dello Stato. Il problema è che fino al 2019 l'aiuto economico per i bassi pensionati si perde completamente. Per tutti questi, che sono migliaia come potete immaginare, non si prevede nessun nuovo aiuto o qualche ricostruzione dalle loro perdite. Questo vuol dire che, possiamo dire, il più ricco i pensionati bassi rimarrà solo con 706 euro per mese. Non so se c'è qualcuno che ci possa rispondere, se c'è qualcuno che può vivere con 706 euro per mese. Poi, per quanto riguarda i nuovi pensionati, secondo la legge, soprattutto per quelli che il loro stipendio non superava questo famosissimo per la Grecia muro del 750 euro, la pensione non dovrà essere più di 432 euro. Mi senti?
Sì, ti sento, ti sto ascoltando con molta attenzione.
Pensavo
no,
che,
no, sto
che
qua,
fossi
sto
anche
qua.
Tu colpita
no.
di tutto quello che vi sto raccontando. Purtroppo è la verità. E poi, secondo la legge, c'è, per l'assicurazione e la sanità, c'è il grande attacco del governo ai fondi, cioè ai depositi di certi settori che non hanno ingombrato per niente tutti questi anni il bilancio generale del Stato. Vi do un esempio: il deposito per l'assicurazione e la sanità dei giornalisti, che è stato sempre un deposito autonomo e autodirigente. Anni fa si parlava di una lotteria di giornalisti, con lo sviluppo dalla quale una grande percentualità andava per la sanità e l'assicurazione dei giornalisti. Come potete immaginare, con lo sviluppo della stampa e dei canali privati, dei radio, eccetera, eccetera, si è trasformata in una tassa che la devono pagare i pubblicitari ai proprietari dei mass media. I proprietari, secondo la vecchia legge, sono costretti di assegnare questa tassa allo deposito dei giornalisti, così che il bilancio dello Stato non sia influenzato e soprattutto, come potete capire, le pensioni di altri settori. Più o meno tutti gli anni siamo arrivati in un grado noi giornalisti, per esempio, di avere quasi 900 milioni per la nostra pensione e la nostra sanità, senza, e lo ripeto questo, mettere le nostre mani alla cassa centrale dello Stato. Con la nuova legge per l'assicurazione statale, il governo, sotto le direzioni, anzi gli ordini, come potete capire, della Comunità Europea, elimina per sempre questa tassa e fra poco mette i giornalisti al grande deposito dello Stato, dove però già aspettano per una pensione migliore, che dica quanto arriva, migliaia di lavoratori di altri settori. Nello stesso tempo i proprietari dei mass media dovranno ora pagare il tributo, dal momento che non ci sarà più la tassa. La possono pagare? Senz'altro. La vogliono pagare? Io dico no, tutti diciamo no. Cosa fa secoli e secoli un imprenditore quando il suo bilancio non va liscio? Licenzia. Per poter stabilire la sanità, tra virgolette, questa sanità delle loro aziende, è sicuro che viene un'onda di disoccupazione al settore del giornalismo. E immaginate, questo non succede solo ai depositi dei giornalisti, lo stesso succede a depositi sani come sono questi dei meccanici, degli avvocati,
degli ingegneri, vuoi dire, no? Gli ingegneri?
Ecco, gli ingegneri, ecco, ecco. Allora, basta dirvi solo tutto quello che vi ho già detto per capire che non è esagerazione ripetere che i pensionati in Grecia devono vivere due o tre vite, anche in modo da poter nutrire se stessi, i loro figli che sono disoccupati, nipoti che saranno disoccupati. Dall'altra parte, i lavoratori a turni attuali, disoccupati, i prossimi part-time lavoratori, è praticamente impossibile essere in grado di vivere sia con il loro stipendio o una pensione che la maggior parte non potrà mai ottenere. Allora, come potete immaginare, da ieri che siamo in uno sciopero generale, sia al settore privato sia al settore pubblico, fino a domani mattina soltanto i tecnici della radiotelevisione continuano fino a lunedì.
Senti, ma poi c'è anche la questione dell'aumento dei contributi, sia da parte ai fini della pensione, sia da parte di chi lavora, sia da parte del datore di lavoro.
E chi può sopportare questo? Sicuramente, leggendo questa legge possiamo vedere tutto quello che ci hai detto. Il problema è chi può sopportare questo aumento.
Senti,
siamo in una crisi economica che questa terza legge, possiamo dire che è l'ultima tomba già fatta prima dal governo di Giorgio Papandreou, già fatta da Samaras e Venizelos, questa coalizione del Partito Socialista e della destra, e ora è arrivata l'ultima tomba. Credo che resistenze nella società greca non ci sono più. D'altra parte dobbiamo fare una profonda e sincera critica ai sindacati, perché in tutto questo periodo, già soprattutto dopo il referendum fatto l'estate scorso, che la situazione andava lì, il nostro ministro aveva in mano un 60% dopo il referendum, un 60% che gli dava in mano la sicurezza di lottare veramente contro le istituzioni della Comunità Europea. Dal momento che questo 60% si è trasformato entro una settimana in un sì alle origini, alle direttive della Comunità Europea, si vedeva che la situazione andava fino a lì. I sindacati hanno proposto un dialogo continuo con il governo. La verità è che in tutti questi dialoghi la risposta del governo era sempre un no. E quanto una minoranza, mi dispiace dirlo, aveva proposto una lotta continua, scioperi continui, nessuno ha seguito questa linea e siamo arrivati ora a fare questi scioperi di 24 ore, di 48 ore, eccetera, eccetera, che secondo me assomigliano a un apparirsi al muro di Siena, di Fiorenza, e lottare da lontano, lanciare una alabarda, dire ciao, sono qui, loto, e poi la mattina dopo chiudo la finestra e tutto finisce.
Senti Attanasio, sono Giorgio, ciao.
Ciao, ciao carissimo.
Allora,
queste due... Un po' ad alta voce per favore, perché non ti posso ascoltare molto bene.
Mi senti adesso?
Mi senti adesso?
Ora sì, sì, sì.
Ecco, queste due ultime considerazioni sono state quelle che insomma anche qui noi abbiamo fatto, soprattutto su quella grande occasione rappresentata dalla risposta della popolazione al referendum, no? Si è persa quell'occasione e tu giustamente oggi dici che ti metti a fare, questi scioperi e sembrano appunto quello che hai descritto bene, tanto per dire, una testimonianza più che altro, dice sono qui ma tanto so che sono sconfitto, perché sarà difficile, diciamo così, spostare questa situazione. Ecco, io quello che volevo chiederti, intanto, come dicevi anche tu, qui il silenzio era, sì, ti stavamo ascoltando con attenzione, ma eravamo anche, nonostante conosciamo abbastanza la situazione greca, allibiti dal fatto che questi numeri che tu ci davi, soprattutto sulle pensioni, siano i numeri di un governo che è un governo di sinistra, il governo di Tsipras, il governo di... di questa coalizione chiamata così radicale, insomma, no? nel panorama europeo, perché è lo stesso, come giustamente hai rilevato, sono le stesse cose che hanno chiesto a Papandreou, poi a Samaras, poi sempre, insomma, le cose della Troika. Ecco, a questo punto la situazione greca può ulteriormente degenerare secondo te, nel senso che mettiamoci pure il carico, il peso insomma, dovuto a questa gestione difficile, problematica per il governo greco della situazione dei migranti, può diciamo ulteriormente degenerare in favore di una soluzione di destra, qualunque essa sia insomma? Questa era la domanda che volevo farti, insomma, che
sì,
cosa ne pensi tu?
Domanda e poi una grandissima tesi per quanto riguarda tutto quello che sto vivendo qua in Grecia, ti ringrazio molto. Senti, la storia non è che ti dà la possibilità di lottare molte volte, soprattutto parlando per una democrazia parlamentare. Io lo ripeto che la più grande occasione era quella del referendum dell'estate scorso, quando hai in mano il 60-75% della popolazione, che non sono solo quelli che hanno votato per il Syriza, perché il Syriza aveva preso massimo 27-29-30%, ora si parla di un 60-65%. Allora, questo vuol dire che il popolo greco ti dà in mano il dovere, il diritto, chiamatelo come voi, di agire in una maniera diversa all'interno della comunità europea, e avendo già in mente che l'estate scorso si parlava di una coalizione di tutti i paesi mediterranei, come quelli della Spagna, come quelli dell'Italia, eccetera, eccetera, che stavano vivendo profondamente la crisi. Questa secondo me era la più grande occasione di creare veramente questa coalizione con tutti gli altri paesi dell'Europa del Sud, e poi capire in realtà che il lavoro si deve fare dal basso, lontano dalle costituzioni, lontano da tutti i dirigenti, lontano da tutto quello che la comunità europea ti vuol far funzionare il tuo paese. L'opportunità è stata presa già dalla prima settimana. Il nostro primo ministro è andato a Bruxelles e è ritornato con le mani vuote. Non aveva in mano neanche questo 65%. Allora questo si vede. si vede questa crisi, si vede alle nuove misure e soprattutto si vede a tutto quel tema che hai messo alla nostra discussione, il fatto degli immigranti. Una Grecia che ha fatto tutto quello possibile per aiutare tutta questa gente che veniva dalla Siria, no però come un governo, tutto quello si basa alla solidarietà del popolo greco che ha vissuto nella propria storia immigrante. E dal momento che la comunità europea ha detto chiudete le frontiere, l'abbiamo chiusi tutte.
Senti, infatti,
Si parla di un governo che prima delle elezioni, soprattutto prima delle elezioni del febbraio, si era presentato al popolo come un governo di sinistra senza virgolette, che avrebbe portato un sacco di cambiamenti per quanto riguarda le aziende, le fabbriche o i dirigenti, per quanto riguarda la radiotelevisione pubblica e il modo con cui deve funzionare, per quanto riguarda le tasse, per quanto riguarda tutto questo grande tema degli immigranti. Mi dispiace a dirlo, ma più che passa il tempo si parla di una sinistra che si è trasformata in una socialdemocrazia come quella degli anni di Rosa Luxemburg, e non so come andrà a finire, perché lunedì mattina sarà un giorno nuovo per il popolo greco, ma sarà un giorno che non avrà nessuna differenza di tutta quella che abbiamo vissuto con Samaras e Venizelos. Mi dispiace a dirlo.
Tra l'altro c'è stato l'uscita delle conversazioni all'interno del Fondo Monetario diverso tempo fa, no? In cui si diceva riduciamoli, già la Grecia lo è, con l'acqua alla gola, perché quando non hanno più soldi poi vengono a più miti conclusioni, cioè vengono all'accordo. E qui c'è anche l'ipocrisia del governo che fa discorsi trionfalistici.
È vero che la Grecia, mi dispiace, scusami se sì, però sì. È vero che la Grecia l'hanno presa in giro tutti,
sì.
Nel senso che soldi non c'erano, ma soldi c'erano ma non c'erano, ognuno ha cercato a fare tutto quello che gli pareva in mente, parlo della comunità europea e la finanza monetaria internazionale, DUNUTU eccetera eccetera, hanno cercato di fare tutto quello che volevano e potevano su questo corpo che sta per morire, questo è vero, però non c'è stata una risposta.
Certo, anzi,
reagire in qualche modo.
Anzi, ci sono dichiarazioni un po' trionfaliste, no? Da parte appunto del governo. Per esempio questa richiesta di un ulteriore fondo di 3 miliardi e mezzo in caso che la Grecia sia inadempiente, adesso si viene a raccontare che verrà modificato con misure graduali, mano a mano, no? Che verranno prese nel tempo a seconda di quanto la Grecia si adeguerà alle richieste, ma in realtà è la stessa cosa. Fra l'altro la maggioranza parlamentare della coalizione di governo è veramente risicata, sono 3 deputati in più, no? Mi pare, della maggioranza.
Vero.
Quindi sono 153 deputati su 300, quindi tu prevedi per esempio che ci possano essere cambiamenti in sede di votazione, anche se so che i deputati dopo appunto le nuove elezioni sono stati accuratamente scelti da parte di Siriza come quelli più acquiescenti.
A dire la verità, parlando del Parlamento greco, vi devo dire con sincerità ed essere sicuro 100% che si tratta di una scommessa più sicura tra tutte le scommesse che ci sono in questo mondo. Assomiglia come una partita di calcio, che ne so, Juventus contro San Benedetto. Sicuro che domani sera questi 153 deputati di Siriza e di Anel votano per questa legge di curazione, che, lo ripeto e mi dispiace a dirlo, non è una parola drammatica, è la verità. Si tratta della nostra ultima tomba da tutte quelle che abbiamo già vissuto finora.
Tu dicevi,
abbiamo molte volte parlato, non solo tra di noi, tra l'assemblea, secoli e secoli, cosa significa sinistra? Non può essere sinistra, per esempio, dal momento che abbiamo fatto molte volte questo argomento, non può essere sinistra un governo che continua a dare il permesso alla Gienta, a Calchidichi, di continuare i suoi lavori distruggendo l'ambiente.
Parli delle miniere, non ovviamente, certo, su cui pure c'erano state promesse da parte del governo.
Non può essere sinistra un governo che ha lasciato con un grande punto interrogativo tutti questi lavoratori di fabbriche che hanno cercato di prendere con le loro mani il loro futuro e il futuro delle loro fabbriche, nonostante le promesse dette prima delle elezioni.
Senti, a proposito, la questione della Viomè com'è adesso? Perché io non sono riuscita a trovare notizie della fabbrica vicino a
Salonico. C'è un moratorium di 6 mesi, dal 1 gennaio fino a giugno, per quanto riguarda la situazione di Viomè. Vi ricordate probabilmente che l'ex proprietario Filippo è ritornato dichiarando di vendere la terra della fabbrica. Il governo si è trovato di fronte a una crisi, direi, al suo intero, pensando che ci sono veramente dei deputati, soprattutto qui di Salonico, che vogliono che la fabbrica passi nelle mani degli operai, dei lavoratori. Allora hanno dato un referendum di 6 mesi, nessuno può vendere niente, la fabbrica continua ad essere nelle mani dei lavoratori, però sotto una strana guerra di sabotaggio che si fa ogni tanto. Per esempio, gli tagliano la luce, qualche volta gli tagliano l'acqua. La produzione non può andare senza l'acqua, neanche senza la luce. Sono i lavoratori stessi che cercano ogni tanto di far funzionare la fabbrica senza luce, senza acqua. Rivendicano, viene l'elettricità, rimette tutto a posto, poi vengono gli impiegati dell'acqua, rimettono tutti a posto. Non sappiamo finora chi è lui o chi sono loro che fanno questa strana e oscura lotta. Sapete com'è? Cercano di fare gli impiegati, i lavoratori stancare da questa situazione, però loro continuano, grazie alla loro lotta, il loro lavoro. Ogni tanto organizzano qui a Salonico serate o giorni dove mettono le loro produzioni a basso prezzo. C'è gente sempre che segue tutta questa iniziativa, siamo sempre accanto, lavoratori della radio e televisione, Viomè, le signore che fanno la pulizia al Ministero dell'Economia, tutto questo mondo che ci siamo incontrati anni fa in questo grandissimo fronte, che non ha mai smesso di lottare, visto che il nostro governo non è più sinistra, insomma.
Ecco, ma io volevo proprio su questa situazione, come ti accennavo prima, questo è una situazione di logoramento sostanzialmente, non solo per il governo, ma soprattutto per lo spirito, per la combattività dei lavoratori, della popolazione, insomma, che se ce l'aveva la va continuamente perdendo di più. E in questo quadro, in questa situazione, si fa avanti di nuovo la destra, sia quella parlamentare sia quella extraparlamentare, insomma, a parte Alba Dorata, non so adesso quali siano le ultime attività di questo gruppo fascista nazista, insomma. Però in questa situazione c'è la possibilità che magari anche l'Unione Europea, in fin dei conti, giochi a far logorare quello che rimane di questo governo, insomma, che si regge appunto con una maggioranza molto stretta, e poi al momento opportuno dargli la botta decisiva, nuove elezioni, e su nuove elezioni che questa volta io penso, insomma, vinca la destra. Non so tu come la vedi.
Senti anche tu la paura di un ritorno della destra, vero?
Ma più che paura, io onestamente non, cioè, la destra fa sempre paura, soprattutto quando si veste con i panni di Alba Dorata e così via. Però quello che è cambiato rispetto a qualche anno fa è proprio il quadro generale dell'Europa. c'è un vento di destra che soffia da tante parti, insomma, no? E in cui le forze non di destra, non voglio chiamarle di sinistra perché è una parola eccessiva, non fanno granché, anzi cercano tutte quante di recuperare terreno a destra o al centro o a destra, lo vediamo sulla storia dei confini in Austria, ma anche nella stessa Germania e così via. Quindi c'è veramente un balbettio da parte delle componenti di centrosinistra che potrebbe, nel caso greco, consentire proprio a che lasciare andare che la destra di nuovo ritorni al potere, insomma, perché...
Senti, la verità è che dopo la sconfitta della Nuova Democrazia, il più grande partito della destra parlamentare qui in Grecia, anche loro erano costretti di fare il loro convegno, cominciare un intero dialogo tra di loro, sottolineare le loro tesi e venire di nuovo alla storia, cioè alla storia, alla pubblicità, fra virgolette. Hanno cambiato il loro capo del partito e hanno messo un nome pesante, Mitsotakis, probabilmente lo conoscete, figlio di questa grandissima famiglia di Mitsotakis, con suo padre che ha fatto primo ministro 20 anni fa, sua sorella ex ministero degli affari esteri per la Grecia e un candidata anche per le elezioni della Nuova Democrazia anni fa per essere presidente, eccetera eccetera. Allora già il cognome Mitsotakis per la Nuova Democrazia è pesante. Al momento non dobbiamo dimenticare che, parlando del popolo greco, e credo che sia lo stesso in tutta l'Europa, la vita parlamentare è una vita che fa certi cerchi, cercando una soluzione che non è mai una soluzione. Non dobbiamo dimenticare che la Nuova Democrazia aveva vinto PASOK non perché PASOK non faceva al cervello del greco il lavoro molto bene, perché Nuova Democrazia l'avrebbe fatto meglio. Poi siamo arrivati in un limite che niente andava avanti, quella situazione che abbiamo vissuto con Samaras Venizelos. Tsipras si è presentato come una prospettiva vera e propria, le speranze c'erano, la migliaia di greci hanno vinto. La situazione com'è? La situazione che in Grecia ogni tanto che una cosa fallisce, vince lui che viene secondo. E questa è una grandissima storia. Dal momento che non c'è una voce, c'è una voce diversa, ci sono voci diverse per quanto riguarda la sinistra, per quanto riguarda di poter unire tutte queste voci e andare avanti. Ma non è parlamentare, mi dispiace a dirlo, non è parlamentare, è una voce che viene da fuori, che, dicendo questo, non voglio dire che è una voce che riguarda la violenza, eccetera eccetera, scusate, sono voci che hanno già dimostrato quale deve essere la strada, dal basso.
Sì.
Purtroppo io dico che, ecco, mi dispiace a dirlo, ma alcuni dicono che siamo di fronte alle nuove elezioni dopo l'estate, tutti dicono che a settembre in Grecia avremo di nuovo elezioni. Io dico di no. Abbiamo fatto febbraio 2015, abbiamo fatto l'estate scorso, mi sembra già esagerato veramente ripetere elezioni politiche in Grecia. Poi il greco è stanco di tutte queste elezioni che si fanno di continuo, elezioni, referendum, elezioni. Io dico che questo governo farà tutto quello possibile per fare il suo cerchio di 3-4 anni e poi, inventando un tema di importanza nazionale o economica eccetera eccetera, ci porti di fronte alle elezioni e vinceranno di nuovo. La mia esperienza di giornalista, ma anche uno di sinistra che ha vinto un sacco di elezioni qua in Grecia, mi dice che ancora non è l'ora di destra per ritornare al potere in Grecia.
anche perché questo governo il compito assegnatogli dalla Troica, adesso si chiamano istituzioni, lo sta portando bene avanti, no? Dal loro punto di vista. E sulla stanchezza poi dei greci, direi che la forte percentuale di astensione anche delle ultime elezioni ne è una testimonianza. Vorrei aggiungere,
non so se l'avete sentito anche voi, credo di sì, in Italia, ma in Grecia è da molto tempo che il ruolo della politica è passato dal politico a chi può dirigere la situazione. Non ci sono più questi tempi di, non voglio esagerare, però lo devo dire, non importa chi vota chi, non ci sono più in questi tempi di Enrico Berlinguer, di Pertini, di Andreas Papandreou, di Leonidas Kirkos qui in Grecia, di Florakis, eccetera eccetera. Siamo in un periodo a cui il greco va a votare chi nella sua mente può dirigere meglio la situazione, che è già brutta. Dal momento che Tsipras finora sembra la maggior parte dei greci uno che può dirigere la situazione, va bene, andrà così.
Senti, e dal punto di vista della constatazione che la sinistra rispetto ai movimenti di lotta fa più danni della destra, no? In un certo senso, perché poi porta appunto l'immobilismo, la delusione, eccetera, rispetto invece a voi che continuate comunque a lottare dalla tua prospettiva appunto di giornalista, e quindi hai un quadro sicuramente più ampio di quello che possiamo avere noi. C'è possibilità in qualche modo che comunque questa lotta dal basso che tu richiami possa riprendere e magari provare a cambiare qualcosa?
Per poter cambiare una società dal basso dobbiamo incominciare dalla nostra famiglia, cioè dal nostro posto di lavoro, dal nostro settore, e poi fare passi fino a creare questa maggioranza ormai che può cambiare. Io dico di sì, perché io ho visto questo lavoro dal basso funzionare, l'ho visto alla radiotelevisione greca durante i 2 anni di lotta contro la chiusura di Samaras e Venizelos, ho visto l'autonomia, sono stato membro di questa lotta dell'assemblea che è il nucleo della nostra piccola, in questo periodo, società dei giornalisti e dei tecnici della radio e televisione pubblica. L'ho vista e lo vedo ogni giorno, avvio me, l'ho vista e lo vedo ogni giorno a Calcidica, funziona, non è una utopia. Abbiamo fatto grandissimi passi, l'importante è poter convincere tutto questo mondo che sembra come la nave di Argonautis, che si sono trovati da pietre fortissime che li spingevano. La maggior parte del popolo greco ancora non è convinto che la situazione può funzionare dal basso, ma dal momento che siamo qui dobbiamo lottare.
Direi di sì, non è che ci sono molte altre scelte. Senti, va bene, se non hai da aggiungere altre considerazioni, magari cose che noi non abbiamo affrontato.
Ancora una volta volevo chiedere scusa se il mio italiano non è quello per darvi.
No, ancora. Guarda, ti posso dire, come dico anche ad altre persone che parlano la nostra lingua ma non sono italiane, che magari è pure meglio di tante voci italiane che capita di sentire.
Soddisfare i vostri ascoltatori.
No, sicuramente.
Sono compagni.
Figurati.
Abbiamo gli stessi sogni per una società diversa, per una società più libera. Qualche volta queste parole si sentono come esagerazioni, lo ripeto, l'abbiamo sentito, l'abbiamo vissuto, ma si parla più di un'utopia. Dal momento che ha funzionato in tutti questi settori, qui a Salonico in Grecia, sono sicuro che possono funzionare in tutto il mondo. L'importante è continuare e poter convincere tutti quelli che ancora credono che il mondo parlamentare è un totem e un tabù.
Direi proprio che non possiamo che essere d'accordo, poi la nostra sarà utopia, ma quella di chi si affida al Papa, per esempio, o al Patriarca della Chiesa greca, non so allora come definirla, insomma, almeno noi lottiamo in questo mondo per cambiare questo mondo e non speriamo in un altro, che non si sa se c'è. Bene, allora grazie infinite ancora, un grande piacere aver parlato con te e ci sentiremo, speriamo ancora.
Ciao.
Sì, e appunto, e poi sono stati tratti in arresto in queste sei persone e agli arresti domiciliari, e nella stessa operazione sono state denunciate a piede libero e altre 11 persone, e inoltre ci sono appunto, diciamo, quattro nazisti praticamente denunciati a piede libero per l'episodio appunto di 2 anni fa presso una, diciamo, un locale qua della Riviera, in cui, diciamo, dopo un diverbio che c'era stato con questi nazisti, due compagni sono stati accoltellati in maniera grave e uno addirittura, cioè, ha rischiato di perdere la vita, perché queste coltellate gli hanno causato, diciamo, fuoriuscita dell'intestino, quindi ha subito 2 operazioni e 15 giorni di ricovero, e appunto a due anni di distanza i fascisti sono a piede libero e vengono tratti in arresto appunto 6 persone, tra cui questi 2 compagni che erano stati accoltellati. Quindi, cioè, un'operazione, diciamo, sproporzionata, di una gravità clamorosa, perché appunto mette in luce tutta la malafede e, diciamo, della procura e di chi ha ordito questa montatura giudiziaria.
Senti, sì, continua.
Sì, no, dimmi, perché...
No, dico, insomma, qual è la situazione allora poi dei fascisti a Rimini e cosa è successo anche in questi 2 anni poi?
Sì, appunto, il fatto che viene colpita, diciamo, una situazione anche amicale, di solidarietà tra compagni, cioè realtà che organizzano, cioè autogestiscono spazi e organizzano, diciamo, cioè la solidarietà tra... non mercificata tra, diciamo, proletari, eccetera, e mobilitazioni antifasciste, antirazziste, e appunto viene cercato di colpire un contesto anche appunto mirando alla curva del Rimini Calcio, perché viene tirato in ballo in continuazione questo presunto sodalizio, sparando etichette che mai sono state utilizzate, di anarchici, ultras, cioè mai utilizzate dagli stessi. Quindi, cioè, è proprio appunto la classica operazione da sbattimosso in prima pagina, in quanto, ad esempio, cioè, stamattina ci sono su tutti i giornali locali e non le facce di questi ragazzi con nomi e cognomi, con l'accusa di aver partecipato ad una rissa. E sono i domiciliari per questo, cioè per una rissa, quando i feriti gravi in realtà sono dalla parte di questi ragazzi. Cioè.
Come voi specificate nel comunicato che è uscito ieri, le accuse per questi compagni e anche i loro amici o parenti sono percosse, lesioni personali, danneggiamento, invasione di edificio e favoreggiamento, mentre invece 4 nazisti, oltre che essere a piede libero, mi sembra di capire, hanno l'unica accusa di rissa aggravata, tra cui quello che ha accoltellato i compagni e quello che ha ammesso di avergli dato il coltello.
Sì, la persona che ha coltellato il compagno è stato già ha subito un processo parallelo a questa operazione, cioè che è già arrivato in condanna a primo grado per tentato omicidio, è stato condannato a 4 anni.
E adesso gli hanno dato pure rissa aggravata.
Com'è? In più gli hanno dato rissa aggravata a piede libero. E la persona che ha ammesso nell'inchiesta ha ammesso di avergli ceduto il coltello per appunto il ferimento, e ha ammesso anche di aver partecipato alla rissa, e anche lui indagato a piede libero semplicemente per rissa. Cioè, c'è veramente una sproporzione enorme, una volontà politica e della procura di colpire una situazione, diciamo.
Certo, senti,
appunto, in maniera totalmente parziale, attraverso tutta una serie di congetture false, sostanzialmente in malafede, e quindi questo è quello che si può dire in merito a questa operazione, in sostanza.
Senti, iniziative ne avete in programma?
Dunque sì, adesso si sta cercando appunto di costruire tutta una serie di mobilitazioni in città, per fare in modo che ci sia una risposta collettiva e non farsi intimorire di fronte appunto a questa operazione, perché il fatto è che c'è un problema in questa città come in altre città del resto, in cui i fascisti, tutti i movimenti non fascisti vengono protetti nei loro sfilati, in tutte le cose che organizzano, e anche appunto anche quelle che organizzano nel buio della notte, diciamo, come si evince da questa operazione, mentre vengono sempre colpiti e repressi compagni eccetera, cioè, e i solidali e i loro solidali. Quindi ad esempio anche qualche tempo fa, un mese fa, durante una contestazione a Salvini, cioè, è stato caricato un gruppo che stava cercando di entrare in piazza per contestarlo, cioè, quando era già presente in presidio in piazza, era già presente in piazza un presidio di contestazione a Salvini. Cioè, c'è veramente un livello pesante di attacco repressivo in questo momento, quindi non bisogna farsi intimorire, non bisogna farsi isolare, ed è importante che ci sia una risposta, diciamo, collettiva, plurale rispetto a questa situazione.
Certo, quindi magari fateci avere notizie anche sulla nostra mail ondarossa@ondarossa.info di iniziative, se magari non riusciamo a reperirle, ma insomma le cercheremo su appunto le iniziative che avete in programma.
Sì, certo.
Va bene, se è tutto.